allora cominciamo a parlare di come le persone che vengono definite rom vengono accolte nella città di Roma dall'amministrazione Rutelli in poi, obiettivamente, e perché ci sarà, c'è stata una nuova udienza sul caso La Barbuta. Anzi, non c'è stata, ci sarà oggi, perché il nuovo villaggio attrezzato recentemente realizzato dall'amministrazione comunale di Roma è stato al centro di tantissime polemiche. Prima hanno portato lì contro la loro volontà i rom sgomberati di Tordecenci, e dello sgombero di Tordecenci ne abbiamo ampiamente parlato. L'amministrazione diceva che si era svolto tutto nel pieno rispetto di tutte le leggi e le delicatezze umane possibili. Poi invece una persona insospettabile, cioè un'importante persona della Caritas che si chiama Monsignor Feroci, era lì presente e scrive un documento insieme alla comunità di Sant'Egidio in cui dice che ha visto forze dell'ordine e anche forze dell'amministrazione comunale, quindi attori istituzionali, urlare ed essere molto violenti verbalmente con tutte le persone presenti, e che le ruspe hanno abbattuto le casette, i container dove vivevano i bambini e le bambine fino a un'ora prima davanti ai bambini che urlavano e piangevano, che questi bambini sono stati minacciati insieme ai loro familiari. E quindi, insomma, a quale delle due versioni credere? Alle ascoltatrici e agli ascoltatori la risposta. E questa volta la risposta è dentro di noi ed è giusta. Allora, venerdì 9 novembre avrà luogo una nuova udienza sul caso La Barbuta, il nuovo villaggio attrezzato realizzato dall'amministrazione comunale. Stavolta a supportare l'azione legale dell'Associazione Giuristi Democratici e dell'Associazione 21 Luglio, che hanno promosso una causa contro la realizzazione di questo villaggio realizzato con soldi pubblici, ma è un villaggio realizzato in maniera segregazionista, perché sono soldi pubblici per l'edilizia, per le persone rom residenti in Italia, per integrare le persone rom residenti in Italia, e si usano i soldi per l'integrazione per creare una struttura di segregazione. Fa rima, ma fa abbastanza schifo. Allora, ufficialmente Amnesty International e l'European Roma Rights Center hanno depositato un giudizio, un rapporto nel quale le due organizzazioni riconoscono anch'esse il carattere discriminatorio del campo. Il rapporto illustra la consistente criticità insita nelle politiche di segregazione delle comunità rom. Si riporta il deterioramento constatato, i danni subiti dai rom attraverso la segregazione abitativa in sistemazioni quali La Barbuta. Amnesty International invece, perché questa era una dichiarazione del European Roma Rights Center, denuncia come il campo della Barbuta non sia conforme ai criteri per un alloggio adeguato come definiti dal diritto internazionale e costituisca segregazione residenziale. Ricordiamo che per alloggio si intendono i container di lamiera, dove nessuno di sua sponte andrebbe mai ad abitare. Di qui il comunicato: malgrado il governo Monti, attraverso la strategia nazionale dell'inclusione di rom, sinti e camminanti, che abbiamo letto la settimana scorsa, alcuni stralci, abbia espressamente chiarito la necessità del superamento del modello dei campi per combattere l'isolamento e favorire percorsi di interrelazione sociale pur nel rispetto delle consuetudini abitative del rom e dei sinti, il Comune di Roma continua la sua azione nel reiterare la creazione di spazi abitativi di grandi dimensioni, isolati dal rimanente spazio urbano e dedicati esclusivamente alla comunità rom, attraverso la costruzione e l'assegnazione del villaggio attrezzato, destinato a ospitare 650 persone della capitale. Per tale ragione, la 21 luglio e l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione hanno promosso un'azione legale. All'interno del ricorso hanno cercato di dimostrare che il villaggio attrezzato si debba considerare discriminatorio e quindi illegittimo per il solo fatto di rappresentare una sola soluzione abitativa di grandi dimensioni rivolta a un gruppo etnico specifico. Deve infatti intendersi come discriminazione qualsiasi soluzione discriminazione discriminatoria, qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni diretta direttamente a persone appartenenti a una stessa etnia, tanto più se pensata, come nel caso dell'insediamento in località La Barbuta, in modo da ostacolare l'effettiva convivenza con la popolazione locale, l'accesso in condizioni di reale parità ai servizi scolastici e sociosanitari, è situato in uno spazio dove è posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno. L'8 agosto del 2012 il Tribunale di Roma si è pronunciato sull'istanza cautelare e ha ritenuto che le circostanze esposte concorrano nel rendere verosimile il carattere discriminatorio delle attività di assegnazione degli alloggi presso il campo denominato Nuova Barbuta. Dicevano sì, è vero, è discriminatorio, perché poi sto linguaggio veramente che dice delle cose vere, però le dice in una maniera così gentile che sembra che discriminazione sia una parola carina, in quanto la realizzazione del nuovo campo per nomadi esclude di fatto le comunità romessinte dalla capitale, dalla possibilità di accesso a soluzioni abitative propriamente intese, con l'effetto di determinare ovvero incentivare l'isolamento, la separazione dal restante contesto urbano e di compromettere la pari dignità sociale. Il Tribunale di Roma accoglie la richiesta presentata e ordina la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione. Il 13 settembre del 2012 il Tribunale, in una diversa composizione, accoglie il reclamo del Comune di Roma, annulla la sospensiva e consente il trasferimento di alcune comunità forzatamente sgomberate nel nuovo insediamento. In attesa delle decisioni del giudice, le due associazioni confidano in un esito positivo dell'odierna udienza affinché per la prima volta in Europa venga confermato il carattere discriminatorio di un campo per nomadi, luogo ormai riconosciuto anche a livello internazionale come spazio di segregazione e di discriminazione su base etnica. Ed è interessante notare che sono due associazioni, come si chiamano, della società civile e non invece se non rari gruppi, come diciamo spesso da questi microfoni, è un club privato quasi, insomma un gruppo di amici che continua a battersi individualmente o insieme ad altri contro la segregazione dei campi per nomadi costruiti con i soldi pubblici che potrebbero essere destinati all'edilizia pubblica e non a costruire strutture che costa tanto la loro manutenzione e creano disagio e segregazione, ma questo è lo stato dell'arte. Continuiamo a parlare di come i Rom e le Romni vengono descritte dai media, in questo caso dai giornali, e prendiamo un commento tratto dal sito web Uvelto che ci parla del giornale La Scuola Italiana del Giornalismo Xenofobo. La settimana scorsa avevamo letto un articolo tratto dal giornale.it che titolava Rom rapisce una bambina e spara all'eroe che la salva. Leggiamo il commento, l'approfondimento pubblicato da Uvelto, che ci dice appunto: il giornale ritorna sulla leggenda degli zingari rapitori di bambini con un pezzo di Scuola Italiana, di quel giornalismo xenofobo e razzista che vede appunto nel quotidiano diretto da Sallusti uno dei campioni in assoluto. We'll be right back. Ed allora il giornale ritorna sulla leggenda degli zingari rapitori di bambini con un pezzo di scuola italiana, di quel giornalismo xenofobo che vede appunto nel quotidiano diretto da Sallusti uno dei campioni in assoluto. Sallusti, il direttore del giornale che adesso viene quasi, diciamo, rivendicato da molti giornalisti e giornaliste italiane come se diffamare una persona a mezzo stampa, rifiutarsi di scrivere la rettifica, rifiutarsi ripetutamente di scrivere la rettifica e continuare come se la diffamazione non avesse avuto luogo, fosse libertà di espressione. Ma di questo, insomma, spero che un giorno riusciremo a parlarne con più calma. L'articolo scritto da Paola Fucilieri per il giornale di Sallusti, non nuovo al giornalismo xenofobo, dice il sito web Uvelto, è chiaro che una persona non identificata ha scippato a una donna una borsetta che conteneva 2 euro e ha tentato di farsi consegnare gli anelli. Un testimone è giustamente intervenuto bloccando l'aggressore che gli ha sparato un colpo di pistola alla gamba, riuscendo così a fuggire in auto. I carabinieri che stanno indagando dichiarano: abbiamo iniziato le ricerche ma la descrizione che abbiamo è molto vaga. Questo è il fatto di cronaca nera successo a Milano, ma il giornale di Sallusti titola: Rom rapisce una bambina e spara all'eroe che la salva, senza nessuna evidenza, perché non siamo in presenza di una dinamica di rapimento e nessuno ha identificato l'aggressore. La giornalista, per giustificare la tesi, utilizza una fonte, Le Sensazioni di Giuseppe Galdiero, ex consigliere comunale del PDL, che seppure con il volto terreo e in procinto di entrare alla clinica Humanitas, ha trovato la forza per raccontare tutto alla stampa locale. Bravo a sventare il reato, ma certe affermazioni, amplificate dalla fantasia della giornalista, sono indice di una persona che, imbevuta di stereotipi e pregiudizi, prende fischi per fiaschi. È infatti inverosimile che si tenti un rapimento di una bambina prima scippando una borsetta, accertarsi che non ci siano soldi nella stessa e di conseguenza cercare di farsi consegnare gli anelli. Naturalmente la giornalista ci mette del suo, perché nell'articolo esplicita il suo personale teorema razzista, insinuando che la scomparsa, insinuando preventivamente nella lettera del lettore, nella mente del lettore, che la scomparsa di Angela Celentano, ma anche quella di Denise Pipitone, sia opera degli zingari rapitori di bambini. Ne esce un certo quadro sconfortante di un certo giornalismo italiano che è sempre a caccia dell'untore rom per fomentare la paura e di conseguenza l'odio verso le persone che appartengono alla minoranza più discriminata di Europa. E tutto questo verrebbe spacciato per libertà d'espressione. Invece ci andiamo a leggere 2 articoli del Messaggero e uno di Repubblica, e così capiamo insieme come vengono trattate diversamente le cose, le storie di vita, a secondo se la protagonista o il protagonista sia un rom o, come si ostinano a scrivere alcune persone sbagliando pure la definizione, un rumeno, che non è rom e quindi per definizione è sicuramente meglio dei rom. Per definizione, insomma, stiamo usando dei termini abbastanza pesanti che non corrispondono al pensiero di chi parla, ma si evince questo purtroppo dalla lettura di questi 2 articoli. Il primo articolo lo prendiamo dal Messaggero, che ci racconta in un articolo di Michela Allegri che cosa è successo a una persona di origine rumena che viveva nel nostro paese. L'articolo è di martedì 6 novembre. e ci racconta la storia del signor Vasile Kopil. Finisce in carcere da innocente, muore prima di essere risarcito. Per la corte d'appello aveva diritto a 64.000 euro. Una storia triste di ingiustizia e di dolore, quella di Kopil Vasile, cittadino rumeno di 51 anni, inseguito dalla cattiva sorte. È morto il 1° maggio scorso, il giorno della festa dei lavoratori, cadendo da un'impalcatura davanti agli occhi del figlio, muratore anche lui, assunto nello stesso cantiere del padre a Rocca di Cambio. L'ennesimo caso di morte bianca, sempre sto termine, che ha fatto molto scalpore perché è avvenuto in un giorno particolarmente simbolico per i lavoratori, anche perché questi lavoratori il 1° maggio lavoravano, aggiungerei io. Però nel caso di Kopil il fato sembra essersi particolarmente accanito, perché il giorno in cui è precipitato dal terzo piano dell'impalcatura la sua vita poteva cambiare, era in attesa di una risposta, o meglio di un risarcimento autorizzato a marzo dalla Corte di Appello di Roma, 64.000 euro per avere subito un'ingiusta detenzione. Il rumeno, già insomma andiamo sull'aggettivazione etnica, nonostante fosse incensurato, era finito in carcere, c'era rimasto per quasi un anno, accusato di una rapina che era avvenuta il 20 ottobre del 2009 e della quale lui non era responsabile. A fare scattare l'indagine era stata la denuncia di una signora che aveva raccontato alle forze dell'ordine di essere stata derubata del portafoglio in pieno centro storico, nei pressi di Campo dei Fiori. Sono stata aggredita da due uomini di origine rumena, aveva ricordato alle forze dell'ordine, hanno minacciato anche di stuprarmi se non avessi svuotato la borsetta. Li aveva riconosciuti poco tempo dopo in fotografia. Aveva indicato il volto di Kopil e quello di un altro nuovo uomo tra le foto segnaletiche che le erano state mostrate. La faccia di Vasile si trovava nello schedario perché era entrato clandestinamente in Italia, anche se non aveva mai commesso crimini. E questa cosa è quella che si chiama in latino l'excusatio non petita, perché una persona incensurata ha quindi la sua foto, sta nell'archivio della polizia? Forse perché tutte le schedature o anche tutte le documentazioni, per esempio quelle che riguardano il permesso di soggiorno, possono essere usate per questo, anche se una persona è incensurata, si mostra appunto a una persona che denuncia di essere stata rapinata, tutte le foto delle persone come indiziate perché rumene? E questa insomma la domanda alla quale bisognerebbe rispondere. La signora era certa che fossero loro gli aggressori. Kopil era stato arrestato con un'accusa di rapina e tentata violenza il 10 marzo del 2010. Si era sempre difeso dicendo che di quel fatto non ne sapeva nulla, ma era rimasto in carcere fino al 25 gennaio del 2011, quando a conclusione del processo di primo grado era stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di piena assoluzione. La signora si era sbagliata perché la sua descrizione non corrispondeva affatto con le testimonianze emerse durante il dibattimento. La faccia del vero aggressore infatti era difficile da dimenticare, soprattutto per un particolare: aveva due enormi occhi azzurri. Perché risaltavano ancora di più? Perché nel giorno della rapina indossava un maglione blu. Kopil però non aveva gli occhi azzurri e nel suo armadio non ricordava nemmeno di avere un maglione blu. Voglio dire, se una persona ti dice che mi ha aggredito una persona con gli occhi azzurri e tu ne arresti una con gli occhi castani, questo insomma è già esemplificativo insomma di come il lavoro pubblico a volte non sia proprio così perfetto. Una volta assolto e immediatamente scarcerato, dopo un anno, assistito dal suo avvocato, l'uomo presenta una richiesta per ottenere il risarcimento per ingiusta detenzione, quindi nel 2011. Non lo ha fatto soltanto per una questione economica, anche se durante i mesi trascorsi lontano da casa aveva lasciato moglie e tre figli, uno dei quali minorenne. Un anno di detenzione. Lo ha fatto perché aveva subito un torto. A marzo la Corte di Appello accoglie la sua richiesta, quantifica la somma in 64.000 euro. L'ordinanza viene inoltrata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ancora a maggio, nonostante sia stata comunicata a marzo, non fa assolutamente nulla, non eroga i soldi. Il 1° maggio Kopil doveva ricevere la risposta, doveva ricevere i soldi, ma la buona notizia non ha fatto in tempo a raggiungerlo, perché il 1° maggio La tragedia è morto cadendo dall'impalcatura, saranno ora i suoi familiari a ritirare il giusto risarcimento. Prima di tutto, questa favola ha lieto fine, bisogna vedere quando i suoi familiari potranno ritirare il giusto risarcimento, perché se il Ministero delle Finanze, tanto celere nel chiedere i soldi di cui lui è creditore, è così, se la prende così comoda per un risarcimento che doveva di diritto a un cittadino, insomma ci riesce difficile pensare che saranno i suoi familiari a ritirare il giusto risarcimento. Ma comunque questa è una storia di un uomo con gli occhi castani che viene accusato di una rapina commessa da un uomo con gli occhi blu, che però viene lo stesso incarcerato e tenuto come tante altre persone in carcere per un anno intero. Soltanto il processo avvenuto appunto l'anno successivo gli renderà la libertà, non gli renderà mai l'anno di detenzione passato in galera, soprattutto perché lui è deceduto, ed è deceduto addirittura morendo il giorno del 1° maggio, festa dei lavoratori. Questo è come sono, insomma, i toni abbastanza abbastanza leziosi e anche finto commoventi con il quale il Messaggero racconta questa storia, ma andiamo a vedere invece come ne racconta un'altra. Roma, voyeur s'abbassa i pantaloni, madre di due bimbi lo uccide a bastonate. Voyeur, il termine che insomma è assolutamente sbagliato, perché chi si abbassa i pantaloni è un esibizionista, quindi un maniaco sessuale, non è un voyeur. Voyeur, il francese, viene sempre usato, è come quando invece di dire che è morto un barbone dicono che è morto un clochard, sembra più fine, fa meno male. I tag sono Roma, violenza, voyeur, nomentana. Per approfondire, l'episodio accade la scorsa notte, la vittima è un italiano. La donna è stata arrestata insieme al marito, quindi il voyeur è una vittima. Di che cosa? Della reazione della donna che, impaurita, reagisce e lo prende a bastonate. Ma la vittima è il voyeur. Omicidio la scorsa notte a Roma. Una donna nomade è stata arrestata dopo aver massacrato un voyeur a colpi di sassi e bastonate. Quest'ultimo si era abbassato i pantaloni davanti al camper dove la Rom viveva con la propria famiglia, insieme al compagno e ai due bambini. Normalmente tutti ci abbassiamo i pantaloni quando passiamo davanti al camper. Che vuol dire? Le parole in questo caso sono veramente significative di chi sta prendendo posizione a favore della persona che stava effettuando una violenza vera e propria nei confronti di una donna, cioè l'esibizione non richiesta dei propri organi sessuali. La vittima è oltretutto davanti a un'abitazione che è un camper dove ci sono anche altre due persone e ci sono anche due minorenni, due bambini. Però insomma il voyeur, l'esibizionista, è una vittima. È un 45enne originario di Frosinone, perché adesso l'origine etnica bisogna dirlo, e con precedenti per atti osceni in luogo pubblico. Sono le stesse persone contro le quali ci sono le famose ronde di quartiere. Ma quando esplicano la loro violenza questi esibizionisti contro dei rom, in questo caso contro una donna rom, diventano vittime, secondo il Messaggero. Era entrato nel camper dove dormiva la donna di 31 anni, il compagno e i figli, l'ultimo dei quali aveva 2 anni, quindi non davanti al camper. C'è stata anche una violazione di domicilio, questo ha aperto la porta del camper, è entrato e si è denudato, quindi è una violenza che ha fatto sia alla donna, sia al compagno della donna, sia ai bambini che stavano dormendo. Quindi voglio dire, non è esattamente che una donna ha preso a bastonate un uomo, una donna ha reagito alla violenza subita da lei e fatta subire anche ai propri figli. Quando la 31enne si è accorta dell'uomo, e un esibizionista fa di tutto per farsi accorgere, soprattutto se, questo è un inciso di chi parla, apre la porta di un camper, quindi viola un domicilio e si mostra nudo, ha cominciato a urlare, a rincorrerlo per alcuni metri, lo ha prima colpito con un sasso alla testa e poi più volte con una pala. L'indagine. Il voyeur aveva parcheggiato la propria auto vicino al camper, nella quale sono state trovate tracce di cocaina. La polizia sta valutando la posizione del compagno della donna e la versione della 31enne, la quale avrebbe riferito che il compagno era rimasto nel camper durante l'aggressione. Quindi nessuna parola di condanna per un atto di esibizionismo fatto anche davanti a dei bambini, e di solito sui bambini il messaggero si prodiga come, insomma, come non mai, perché siccome una donna rom ha reagito, bisogna usare questi termini. D'altro canto, si sa, ogni qualvolta una donna subisce la violenza, l'attenzione dei media è su chi ha fatto violenza a lei e non a lei che l'ha subita e in questo caso ha reagito, certo con un esito tragico, certo forse nessuno voleva ammazzare nessuno, ma insomma la paura deve essere stata tanta. Andiamo a vedere che cosa succede invece tra le pagine di Repubblica in cronaca e poi sono le 10:42, ci apprestiamo a concludere. Pubblica invece è molto più esplicito, anche Repubblica fa un titolo così: si denuda nella roulotte di una nomade, lei reagisce e lo uccide a colpi di badile. Immaginiamo se il titolo fosse stato: si denuda davanti a una signora che stava dormendo, quindi viola il domicilio di questa famiglia, entra, si mette nudo davanti alla donna e davanti ai suoi figli, perché in un camper non è che c'è tanto spazio, e lei reagisce. Invece no. Si denuda nella roulotte di una nomade, lei reagisce e lo uccide a colpi di badile. Nomentana, la bosniaca arrestata per omicidio, voleva stuprarmi. Quando è entrato nella roulotte, almeno Repubblica dice che è entrato nella roulotte, di una donna bosniaca per abusarne, non immaginava che la vittima avrebbe reagito impugnando un badile e colpendolo in testa fino a ucciderlo. È morto così un 45enne di Veroli, del Frosinate, che viveva a Roma, segnalato in passato per atti osceni. L'omicidio in via Nomentana, dove la famiglia nomade era accampata in un parcheggio a ridosso di un centro commerciale. Alma, c'è anche il cognome, bosniaca di 31 anni, viveva nel camper insieme al compagno e i due figlioletti, per il messaggero invece sono 6, è finita in cella, sono stati i poliziotti della squadra volante ad arrestarla con l'accusa di omicidio dopo che Santoro è morto in ospedale. Tutto è accaduto intorno alle 2 di giovedì notte. Il maniaco, almeno in Repubblica lo chiama col suo nome, si è avvicinato nella roulotte, si è nascosto dietro la finestra, ha spiato la bosniaca mentre si cambiava, senza accorgersi invece che nel camper c'erano anche il compagno della donna e i due figli che dormivano. Ma che, cioè, voglio dire, che gliene fregava. Quando la giovane è uscita fuori per andare al bagno, si è trovata davanti Santoro che si stava toccando nelle parti intime. Il maniaco l'ha spinta con forza nella casa ambulante e, dopo averla parpeggiata, ha iniziato a masturbarsi. Mi è saltata addosso, mi toccava dappertutto e ha provato a violentarmi. Alma reagisce con un badile. Quando Santoro prova ad allontanarsi, la donna lo insegue continuando a colpirlo fino a quando il 45enne non è stramazzato a terra in un lago di sangue. Quindi non è che si denuda nella roulotte di una nomade e tenta di violentarla, e lei reagisce. Nel frattempo è arrivato a dare manforte alla moglie anche il marito della donna. Questo, insomma, non è esattamente quello che la signora Alma ha dichiarato. Per Santoro, una corsa in ospedale a bordo di un'ambulanza, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili, è morto poco dopo in ospedale. La vittima, perché la vittima è chi tentava di violentare una donna, aveva precedenti per atti osceni in luogo pubblico e sulla sua auto sono state trovate tracce di cocaina. Gli uomini della squadra mobile e la polizia hanno effettuato i rilievi e insieme ai colleghi del commissariato Fidene e della squadra volante hanno ascoltato i due bosniaci per ricostruire la vicenda. Al termine degli accertamenti la 32enne è stata arrestata, mentre il marito è stato denunciato per concorso. Gli investigatori stanno verificando le impronte digitali sul badile e le confronteranno con quelle dei due indagati per capire se anche il compagno di Alma abbia partecipato attivamente al massacro. È da notare che se fosse vero che il marito di Alma ha partecipato al massacro, è andato in aiuto di sua moglie che stava per subire una violenza sessuale, però viene detto che ha partecipato al massacro, toni completamente differenti, quando appunto, come chiaramente un giornale differente, però l'etnia è sempre la stessa, quella dei giornalisti. E dice appunto che un signore si accorge che c'è un tentativo di rapimento, da una sensazione a una signora, e cerca di aiutarla. Non è stato scritto che un signore ha aggredito il rapinatore e che la vittima era il rapinatore. Invece la vittima, nel caso di un tentato di stupro, è lo stupratore. E questa è la cosa, insomma, che fa andare veramente su tutte le furie, non in bestia, perché le bestie sono per fortuna un'altra cosa. Comunque, grosse differenze di trattamento se a subire una violenza è una donna o un uomo, soprattutto se una donna rom, la fantasia insomma galoppa, perché il pregiudizio è ancora più grosso. Nulla di nuovo sotto il sole, solo abbastanza tanta amarezza e il desiderio che queste cose non accadano più. Comunque, questa era l'ultima notizia di cronaca che analizzavamo per oggi per Rom a Roma. Tra pochissimo altri redazionali, ma possiamo dirvi adesso con certezza che è arrivato Scarceranda 2013. Auguri, auguri, auguri e benvenute a tutte queste bambine agendine che stanno per salire in radio. Sono le 10:48, un po' di musica e poi andremo a concludere. Quindi la mentalità dell'apartheid si costruisce anche così, raccontando le cose, usando parole differenti a secondo di chi le agisce e di chi le subisce. Insomma, un po' la stessa mentalità per cui nel Medioevo uccidere un servo della gleba non era assolutamente un reato, bisognava avere un sacchettino con sé che si chiamava la defensa, si buttavano i soldi sulla persona, servo della gleba che si era uccisa, e si diceva: quest'uomo io l'ho pagato. Esattamente succedeva così per se la persona in questione violentava una donna, faceva la stessa cosa. Insomma, dal Medioevo ad oggi la mentalità di molte persone non è cambiata, ma soprattutto non è cambiata nei confronti di quelli che sono esclusi socialmente. E adesso andiamo a concludere di apartheid in apartheid, parlando del caso dei Rom del Kosovo, che subiscono le conseguenze del bombardamento e quindi dell'inquinamento della zona dove si trovavano, nella città di Mahalla. Stanno a ridosso di un fiume, stavano a ridosso di un fiume che è inquinato e che quindi crea inquinamento anche nella terra e in tutto quello che cresce attorno a loro. Dovevano stare in una sistemazione per 45 giorni, una sistemazione gestita dall'ACNUR. La sede dell'ACNUR è lì accanto, la sede dell'ONU è lì accanto, e c'è un giornalista che si chiama Paul Polanski che si è occupato di questo durante appunto la cosiddetta missione umanitaria. Ha scritto un libro che è scritto in inglese, che viene tradotto dal gestore del sito, che si chiama Mahalla. In questo pamphlet ci sono praticamente descritte tutte le fasi di questo inquinamento e delle conseguenze di questo inquinamento, dove appunto poi nessun organismo internazionale ha voluto prendersi cura delle donne, degli uomini, dei bambini, delle bambine che sono morti per quell'inquinamento da uranio impoverito. Noi ci occupiamo oggi soltanto di quello che ha fatto Bernard Kouchner, ex presidente di Medici Senza Frontiere. Dopodiché nelle prossime puntate cominceremo a leggere fin dalla prima puntata, fin dalla prima riga, il pamphlet che si chiama Negligenza Mortale, scritto da Paul Polanski e tradotto in italiano dai curatori del sito di Mahalla. Allora, il premio Gran Maestro disonora quella persona che si erge sopra tutti gli antieroi, che in questa tragedia senza senso. Uno dei fan di Kouchner ha scritto questo a proposito di lui su internet: per essere onesto, per essere morale, per essere in poche parole vicino a ciò che consideriamo perfetto, questa è la definizione di quanto la gente definisce un eroe. Bernard Kouchner è una di queste persone, uno dei più amati filantropi francesi, ha scritto 9 libri ed ha rivoluzionato l'umanitarismo in tutto il mondo, ed è stato però ministro della sanità con Sarkozy. Durante il governo Sarkozy le azioni di razzismo e di apartheid nei confronti delle minoranze presenti in Francia non si sono contate. Sarkozy esordisce mandando via in blocco, con una espulsione di massa, 5.000 Rom in Romania, ma comunque Kouchner diventa ministro della sanità col suo governo. In questo pamphlet Paul Polanski parla proprio degli attori che impediscono materialmente, con la loro omertà, che si prenda atto, che la comunità internazionale prenda atto dell'inquinamento e del grave danno fisico mortale che è stato dato alle persone che vivevano in quella città che si chiama Mitrovica, che furono sgomberati dall'UCK, poi vennero ospitati da una scuola che era nel Kosovo serbo, ribaltando insomma un po' quello che ci raccontano, che i serbi per definizione sono nemici dei kosovari. Saranno alcuni che sono nemici, altri no, ma comunque è stata una municipalità serba che ha offerto un rifugio sicuro e non inquinato alle persone che subivano l'inquinamento dell'uranio impoverito a Mitrovica alle persone rom che erano state appunto sgomberate dal loro, dalle loro abitazioni perché erano a rischio della vita dato da un gruppo armato albanese. E dopodiché la scuola serba, quando ricomincia l'anno scolastico, ha di bisogno di nuovo dei suoi locali, vengono messi in un posto inquinatissimo dove c'erano le scorie tutto intorno all'insediamento. La CNUR assicura che sarà tutto questo soltanto per 45 giorni, sono ancora là. Kushner, come c'entra Kushner? Nasce il primo novembre del 39, diventa dottore, va in Nigeria per assistere un paese in carestia dicendo: sono corso in Biafra perché ero troppo giovane per Guernica, Auschwitz, Oradour e Setif. Nel 1970 cofonda Medicina Senza Frontiere, che viene premiata nel 99 col premio Nobel per la pace, e poi Medicine du Monde, Dottori del Mondo, il decennio successivo. E negli anni 80 organizza diverse operazioni umanitarie, più tardi diventa è stato ministro di Stato dal 98 al 91, diventa ministro della sanità durante il governo Sarkozy, più tardi viene eletto membro del Parlamento europeo, presidente della Commissione sullo sviluppo e la cooperazione, nel luglio 99 diventa rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione ONU in Kosovo. Sfortunatamente le azioni di Kushner in Kosovo furono molto differenti dal suo passato, dato che scelse la convenienza e gli ideali umanitari. In un momento particolare Kushner assalì un inviato dei diritti umani ONU in visita dicendogli di tenere la bocca chiusa su quanto aveva visto. Nella primavera del 2000, come capo della missione ONU in Kosovo, UNMIK, United Nations Mission International Kosovo, Kushner istruì la sua squadra medica a Mitrovica Nord, guidata dal dottor Andrei Andreev, un cittadino tedesco, di compiere urgentemente uno studio ambientale sull'area dopo che si ammalarono gravemente dei soldati danesi e francesi. Campioni di sangue raccolti e inviati a Copenaghen mostrarono alti livelli di avvelenamento da piombo. L'esercito francese fu così preoccupato da commissionare diversi studi all'Istituto di Salute Pubblica di Parigi. In seguito diversi soldati furono rimpatriati perché non c'era possibilità in Kosovo di curare l'avvelenamento da piombo. A novembre del 2000 il rapporto del dottor Andreev fu sottoposto personalmente a Kushner. Sulla base dei campioni di sangue presi dal dottor Andreev e inviati a un ben conosciuto laboratorio in Belgio, venne disegnata una mappa che mostrava tre aree, A, B e C. L'area A aveva più alti livelli di piombo nel sangue. Le uniche persone che vivevano in quell'area erano i due campi di rifugiati per Rom e Ashkali. Infatti i livelli dei Rom, specialmente dei bambini, erano così alti che il laboratorio in Belgio chiamò il dottor Andreev e gli chiese di ricontrollare quei campioni perché il laboratorio non aveva mai visto livelli di piombo così alti nella storia della letteratura tedesca. Nella letteratura medica, nel suo rapporto scritto, il dottor Andreev diceva che era evidente che i campi rom erano nel posto sbagliato, che dovevano essere spostati e i rom curati. Kushner disse al suo stato che come dottore era perfettamente cosciente del pericolo dell'avvelenamento da piombo e giurava che avrebbe provveduto. Un tossicologo polacco, coinvolto in quella discussione, raccomandò l'evacuazione e le cure all'estero, dato che non era possibile trattare l'avvelenamento da piombo in Kosovo. Kushner pose il veto sulla proposta. Kushner decise di diffondere la storia che i Rom soffrivano da avvelenamento del piombo cronico e dovevano solo convivervi. I bambini Rom concepiti e nati nei campi non avevano avvelenamento cronico, anche se i loro livelli di piombo erano i più alti mai registrati. Quando vennero costruiti i campi Rom nel settembre del 99 ci furono forti proteste da diverse agenzie internazionali perché era evidente a occhio nudo che i campi erano stati piazzati accanto a milioni di tonnellate di rifiuti tossici. Il capo della CNUR in Kosovo promise personalmente ai rifugiati che sarebbero rimasti sui terreni tossici 45 giorni e in quel periodo sarebbero state ricostruite le loro case distrutte, che a differenza di quanto si disse non erano mai state bruciate o portate in un paese terzo. adesso, 11 anni dopo, i Rom sono ancora là e i risultati sono stati tragici: 86 morti, centinaia di aborti spontanei dovuti a complicazioni dall'avvelenamento da piombo, mentre quasi tutti i bambini sono nati con danni irreversibili al cervello. Dato che il nostro gran maestro degli antieroi, il dottor Bernard Kouchner, non fece niente per salvare queste vite, ogni altro capo delle Nazioni Unite in Kosovo ha seguito l'esempio di Kouchner e ha rifiutato di evacuare quei campi tossici, nonostante i ripetuti appelli per agire in questo senso da parte dell'OMS, del Comitato Internazionale della Croce Rossa e infinite ONG. Oggi in Kosovo questi campi sono chiamati l'inferno di Kouchner dai rifugiati, che sono obbligati a viverci, inclusi molti che sono stati riportati a forza in Kosovo dopo aver vissuto in Germania per 15 anni e sono stati buttati fuori dalla Germania, anche lì con espulsioni di massa. Il dottor Bernard Kouchner è stato 3 volte ministro della sanità in Francia ed è attualmente ministro degli affari esteri, ministro degli affari esteri del governo francese. In una recente risposta a una nostra lettera in cui gli chiedevamo perché non avesse mai salvato quelle persone, replicava: vi assicuro che considererò finito questo doloroso capitolo solo con la chiusura definitiva di questi 2 campi. Nel contempo l'ambasciata francese a Pristina continuerà a tenermi informato sull'evoluzione della situazione del campo e monitorerà da vicino l'attuazione degli impegni. Quali impegni? Nessuno, da Kouchner. E quindi questa è una pagina nera della biografia del cofondatore di Medici Senza Frontiere e dell'organizzazione, di un'altra organizzazione che si chiama Medicine du Monde. Così si alimenta l'apartheid di apartheid in apartheid. Tra poco o durante la mattinata andremo in collegamento con una corrispondenza che ci parlerà di un'iniziativa contro l'apartheid, non in Italia purtroppo. E quindi sono le 11:07, Roma finisce qui. Un saluto a tutte e a tutti e soprattutto a chi è ristretto nella propria libertà personale. Un abbraccio ad Alberto, detenuto nel carcere di Perugia, che però non ci può sentire. Ricordiamo la mail di questa trasmissione, che è Roma, scritto tutto attaccato, Roma 2 volte, quindi @ondarossa.info. invece 06 49 17 50, il numero di telefono di questa radio, www.ondarossa.info, il sito dove vedrete pubblicata anche questa puntata, l'email ondarossa@ondarossa.info per mettersi in contatto telematico con noi, l'SMS 34, c'è anche un servizio SMS 342 3574 357, per sottoscrivere last but not least il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma. Poi andate sul sito e vedete le altre possibilità per sottoscrivere. Potete anche venire qui nei nostri studi, indicativamente dal mattino fino alla sera. Avete anche un'altra scusa per venire a trovarci, perché sono arrivate le scarcerande nuove e quindi un po' di musica, perché le stiamo proprio andando ad accogliere.
Amici aiuti.